i bambini possono andarsene. Qualcosa mi dovevi lasciare da dire, Enzo. Bene, anche io voglio dare il più caloroso benvenuto ai fratelli di Comunità Connection. Siamo veramente molto contenti di avervi in mezzo a noi. E le sedie sono bastate, meno male Bruno. C'era qualche dubbio, nessuno in piedi. Adesso quando i bambini se ne andranno ci saranno ancora più posti liberi. Siamo veramente felici di avere, ecco, voi con noi questa mattina insieme per portare la luce del Vangelo qui, questa città in cui Dio ci ha piantati, per così dire. E di questo vogliamo parlare questa mattina, del Vangelo, della figura intorno al quale gira questa meravigliosa storia e dell'intervento di Dio nella storia per salvare gli uomini. E vogliamo focalizzare quello forse in cui le nostre menti sono focalizzate in questi giorni, cioè il periodo natalizio. E non so quali sono alcuni dei ricordi che avete, che hai, del Natale. Cosa ti viene in mente, forse da quando eri piccoli? Forse qualche ricordo non tanto bello, anche questo potrebbe essere vero. Io mi ricordo quando crescevo in Spagna, avevamo un tipo di tradizione natalizia. Andavamo insieme a Plaza Mayor, in centro a Madrid, e mio padre tutti gli anni comprava una nuova figurina per il presepe. Comprava qualcuno per ingrandire un po' la scena natalizia. E devo dire che i miei preferiti erano i magi, questi personaggi affascinanti. Nel nostro presepe a casa avevamo tre, non si sa se erano tre o di più, e nel nostro presepe veniva uno su un cavallo, uno sul camello, uno sull'elefante, anche lì un po' di licenza poetica, però era affascinante. E che possiamo dire? È affascinante anche per noi adulti. Queste scene meravigliose, questi racconti che sono all'inizio del Vangelo. Però ovviamente c'è una figura centrale in queste scene. E questa figura muove il re dall'Oriente, muove pastori dal lasciare il campo in cui stavano pascolando le pecore, fa spostare Maria e Giuseppe da Nazaret da Betlemme. Ovviamente la figura centrale, abbiamo cantato questa mattina, un bambino ci è nato. E vogliamo soffermarci questa mattina, come abbiamo anche fatto la settimana scorsa, riflettendo sull'identità di questo bambino. Chi è questo bambino? Diremo noi che siamo credenti da anni, è scontato, sappiamo benissimo chi è. Però vogliamo forse imparare qualcosa di nuovo riguardo lui, insieme. Lui riceve diversi titoli e un nome specifico. L'angelo dice che deve essere chiamato Gesù. Gesù è un nome che i nostri bambini imparano a dire da molto piccoli. Ci sono poche cose più belle che sentire un bambino piccolo dire il nome Gesù, non è vero? Il secondo nome che associamo con Gesù è un titolo che dice molto di Gesù, ed è il nome che vogliamo focalizzare, il titolo che vogliamo focalizzare questa mattina, che è Cristo. Cristo. Cosa significa dire che Gesù è il Cristo, che Gesù è Cristo? Vi dirò alcuni dei brani che potete guardare insieme a me, non dovete guardarli tutti, però all'inizio del Vangelo di Luca, l'annuncio dell'angelo, l'angelo dice: è nato per voi un Salvatore che è Cristo. Cosa significa dire questo? Matteo 2,4, quando il re Erode incontra i magi e gli dicono che appassa la stella del bambino, lui riunisce i capi e i sacerdoti e si informa da loro dove il Cristo doveva nascere. Comprendiamo da questi piccoli dettagli che il grande trampusto che si è creato intorno alla nascita di questo bambino è in gran parte perché lui era, o si pensava che forse poteva essere, il Cristo. Questa è la ragione per tutto il trambusto. Per aiutarci nel nostro studio del significato del nome Cristo, vogliamo incentrarci su ciò che dice il Vangelo di Giovanni. Giovanni, uno dei seguaci di Gesù, ci può aiutare a comprendere, a dare sostanza al nome Gesù Cristo. Perché? Perché lo scopo dell'intero libro di Giovanni, andiamo a vederlo insieme, in Giovanni 21:31, è proprio quello di dimostrare che Gesù è il Cristo. Giovanni 21:31. Scusate, 20:31. 20:31, Giovanni 20:31 dice: questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo. È importante sapere che Cristo è il Cristo e cosa significa, perché la vita eterna viene consegnata tramite questa fede, e affinché abbiate vita eterna. Interessante che questo brano di Giovanni 21:20-31 serve come fermalibri intorno a questo discorso, questo argomento di Gesù come il Cristo, e l'altro fermalibro è all'inizio di Giovanni, in Giovanni 1. Giovanni, l'autore, scrive questo su Giovanni il personaggio, e inizia questa ricerca riguardo il Cristo e il significato di Cristo, quando in 1:19 vengono dei giudei da Gerusalemme e chiedono a Giovanni: tu chi sei? Può essere che tu sei il Cristo tanto atteso? E lui risponde, confessa: io non sono il Cristo. Questo fa partire in qualche modo la ricerca di investigazione insieme a Giovanni per intraprendere un percorso che ci porta a riflettere su questa domanda. Chi è il Cristo? Dov'è? E tutto il libro ci conduce in questa ricerca per comprendere se Gesù è o meno il Cristo, e poi il significato di dire che lo è. Possiamo immaginare che Giovanni ci conduce in una ricerca simile alla mitica ricerca per il Sacro Graal. Seguiamo Giovanni in questa avventura e ci dà degli indizi attraverso il libro intero. Troviamo Andrea, se ci ricordiamo, in 1:40, dove Andrea dice a suo fratello: abbiamo trovato il Cristo, altre parole, Messia. Sarà vero? Giovanni l'autore dice: lettore, decidi tu. Questa ricerca, arriviamo anche alla domanda della donna samaritana a Gesù, o l'affermazione prima, e dice in 4:25: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire, e quando è venuto ci annunzierà ogni cosa. E Gesù gli disse: sono io. Sarà vero? Giovanni l'autore dice: decidi tu, lettore. Il brano principale sul quale vogliamo soffermarci oggi è in Giovanni 7, dal 25 al 44. Questo è il brano molto significativo nello sviluppo della difesa di Giovanni l'autore per l'idea che Gesù è il Cristo, e vogliamo passare 2 settimane su questo brano che ci parla di questo titolo di Cristo. Oggi vedremo l'origine e la destinazione di Cristo, e la settimana prossima rifletteremo insieme sull'attività del Cristo insegnatoci da Gesù, e specificamente di come Gesù adempie le aspettative messianiche. Lui adempie le aspettative di quello che l'Antico Testamento diceva su questa figura, e inaugura l'età messianica. Lui adempie e inaugura l'età messianica con la venuta dello Spirito Santo. Ci ricordiamo bene la frase di Gesù: chi crede in me, fiumi di acqua sgorgeranno dal suo seno, parlando dello Spirito Santo. La ragione per cui ci fermiamo su Giovanni 7, 25 al 44, è perché ci dà l'opportunità di sentire le nostre domande riguardo al Cristo, riguardo al Messia, dalle labbra, dagli abitanti di Gerusalemme. Guardate il versetto 25. Alcuni dei Gerusalemme dicevano: non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure egli parla liberamente e non gli dicono nulla. È possibile che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo di dov'è, ma il Cristo verrà e nessuno saprà di dove egli sia. Le loro domande sono le nostre domande questa mattina. Loro volevano sapere se era confermato che Gesù è o meno il Cristo. Questa è la domanda che vogliamo riflettere, soffermarci questa mattina. Bruno, possiamo spegnere quel riscaldamento? Io cado, non so voi. Ecco, questo è il brano che forse con più chiarezza troviamo Gesù che si trova a dover affrontare la domanda se lui è o meno il Cristo e cosa significa. Lui ci racconterà qual è l'aspetto più centrale del suo essere Cristo, qual è la cosa essenziale, la cosa senza il quale non si potrebbe dire che Gesù è il Cristo. Qual è la cosa che definisce Gesù come Cristo? I segni, i miracoli? Ciò che leggeremo insieme è che ciò che è centrale è il suo origine e il suo destino. L'origine e il suo destino. E in questa carriera in mezzo c'è che cosa? C'è la sua missione di inaugurare il suo regno, di portare sulla terra la nuova creazione di cui parlano i profeti e tutto l'Antico Testamento. In Gesù inaugurato è un giorno in modo perfetto sarà completato. Così entriamo in questo brano insieme, vediamo dal versetto 1 di capitolo 7 che Gesù è a Gerusalemme e a Gerusalemme è salito per la festa, versetto 2, detta delle capanne. Notiamo qui che Gesù non è contro le feste, che bello, Gesù è andato alla festa. E nel periodo di autunno rifletteremo più sul significato di questa festa la settimana prossima. E lui all'inizio, versetto 10, sale di nascosto, ma poi prende almeno due volte la parola per insegnare nel Tempio. È uno di questi momenti in cui insegna al Tempio, versetto 14, verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. E questo stupisce gli abitanti di Gerusalemme, perché Gesù è una persona ricercata. L'ultima volta che Gesù era a Gerusalemme, ha guarito un uomo di sabato, vi ricordate quell'episodio? Ha guarito un uomo di sabato, questo equivale a infrangere la legge di Mosè, insieme all'affermazione che lui era uguale a Dio, spinge i giudei a cercare di ucciderlo. Giovanni 5,18 dice, lo volevano uccidere, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. E Gesù si trova adesso a insegnare pubblicamente al Tempio, e gli abitanti di Gerusalemme, versetto 25, giustamente chiedono, ma non è questo colui che cercano di uccidere, eppure parla liberamente, parla apertamente. E questa è la scena che apre il primo punto che vogliamo guardare insieme, ed è questo: di dov'è? Di dov'è il Messia? Qual è il suo origine? Da dove viene? E dal versetto 25 al 32 impareremo il vero origine, da dove viene veramente il Messia. Dal versetto 25 al 27 vediamo le domande che giravano intorno alla figura di Cristo che doveva venire. I giudei avevano alcuni concetti prefissati nelle loro menti riguardo il Cristo, il Messia. Da quanto erano piccoli avevano in mente l'idea di qualcuno che doveva venire. Infatti lo dicono, quando il Cristo verrà, farà più segni di questo, dice più in basso. Però i giudei sapevano che questa figura un po' misteriosa doveva venire sulla scena, conoscevano Malachia 5.1, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele. Conoscevano Deuteronomio 18.15, quando Mosè dice per te il Signore tuo Dio farà sorgere in mezzo a te fra i tuoi fratelli un profeta come me. Infatti fanno riferimento a questo profeta in 7.40. C'era una idea vaga nella mente dei giudei, una idea prestabilita della figura che doveva venire, raccoglieva un po' le idee di una guida militare, un soccorritore dal dominio degli oppressori. È una cosa che gli studiosi fanno fatica a a fare e a veramente individuare quali erano i concetti specifici dei giudei riguardo la venuta del Messia. Non c'è un brano nell'Antico Testamento che serve come un po' la lista della spesa, che si può andare a dire, ah, era esattamente questo quello che si aspettavano i giudei. Infatti per questo vediamo la confusione. Non potevi fare il flag alle caratteristiche, le 10 o 12 caratteristiche che avrebbero caratterizzato il Messia. Per questo dobbiamo andare a Gesù. Ed è Gesù Cristo che ci insegna il vero significato della parola il Cristo. Il fatto che non avevano le idee chiare, lo vediamo nelle domande che vengono, dicono in versetto 26, hanno riconosciuto i capi che è davvero il Cristo? Volevano la conferma e dubitavano, dicevano non è vero che quando il Cristo verrà nessuno saprà di dove egli sia? Erano confusi riguardo il Cristo e la sua figura. E questo ci fa comprendere che per capire la persona di Cristo, la missione, la natura, l'origine e il destino del Messia e il Cristo, il nostro punto di riferimento è Cristo stesso. È Cristo stesso, è Lui che è la rivelazione di quello che è la figura importante, centrale del Cristo. Lui conferma che è il Cristo e rivela le cose che dobbiamo sapere a suo riguardo per avere la vita. Che possiamo dire, pensando alla confusione che esisteva nella mente dei giudei? Sicuramente dobbiamo ammettere che esiste ancora oggi tanta confusione, non è vero? È Lui il Cristo? Cosa significa dire che Gesù è il Cristo? Qualcuno dubita sulla sua natura? Qualcuno ha domande sulla sua missione. Ma io penso che anche la Chiesa non può dire di non essere in qualche modo confusa sulla vera natura di Cristo. La natura di Cristo forse è confusa da tanti fratelli e tante sorelle in un aspetto principalmente. Ed è l'aspetto della sua autorità. Tante volte diciamo che Cristo è il Messia, Cristo è Dio incarnato, ma dobbiamo porci la domanda, se è così, perché sto vivendo la vita nel modo in cui la sto vivendo? Perché sto vivendo la mia vita di testa mia? Cristo è l'autorità. La sua parola è quella che domina la nostra vita e la nostra realtà. Siamo confusi? Siamo confusi sulla autorità? Sei ancora confuso, sei ancora confusa, cara sorella, caro fratello, sulla sua identità? C'è da aver timore per questa generazione. C'è da aver un profondo senso di riflessione. Se noi diciamo che Gesù è il Cristo, significa che Lui ha l'autorità sulla mia vita. Io non posso vivere come voglio. Io non posso avere le priorità che io voglio avere. Le priorità della mia vita le decide Lui. Sono tutte qua. Non c'è ragione per cui essere confusi. E se non lo seguo, è per un motivo. Perché io sono l'autorità della mia vita e non Gesù Cristo. Riflettiamo insieme su questa verità. Alla domanda di dove sei Gesù, lui risponde, e questo ci permette di vedere l'insegnamento di Gesù riguardo il vero origine del Messia. I giudei fanno la domanda, come può essere Gesù il Messia? Non si saprà di dove è, e invece di Gesù sappiamo di dove è. Sembra che l'idea di fondo è il fatto che quando arriverebbe il Messia non si saprebbe di dove era. Cioè, era un'idea abbastanza diffusa a quei tempi. Trifone, un difensore della fede giudaica, scrisse che sarebbe sconosciuto addirittura a se stesso e che non avrebbe alcun potere finché apparirebbe Elia a ungerlo, e a quel punto inizierebbe il tanto atteso periodo messianico. Questo era un po', ecco, l'aria che si respirava. E Gesù risponde a modo suo la domanda dell'origine del Messia. Guardate il versetto 28. Gesù dunque, insegnando nel Tempio, esclamò: voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono. Li dà ragione a metà: sì, voi sapete da dove vengo, lo vediamo anche in altri brani, in Giovanni 6,42, sapevano che era figlio di Maria, sapevano che era di Nazareth. E lui risponde sì, gli dà un po' di ragione. Vi faccio i complimenti, dice Gesù, ma solo in parte, perché c'è una domanda molto più grande, una risposta molto più grande alla domanda dell'origine del Messia. Lui risponde così, in un modo un po' strano, dice: voi sapete di dove sono, però non sono venuto da me. Non sono venuto da me. Che tipo di risposta è questa? Non sono venuto da me. Gesù sta sfidando la loro e la nostra storiografia di come la vita, la carriera del Messia si svolgerebbe. Non so se avete in mente l'idea di una storiografia. Una storiografia è semplicemente la linea storica di una narrativa, di un racconto. Parlavo con Luca questa settimana, lui è molto bravo a fare delle animazioni, è un illustratore molto in gamba, mio figlio. E parlavamo che in queste animazioni la storiografia è fatta da diversi pannelli di disegni che si susseguono e che creano la storia, la narrativa. I giudei avevano questa storiografia nella loro mente: dove nascerebbe, cosa farebbe, dove andrebbe. Sì, è vero, in modo vago, però era un po' la storiografia di un supereroe. Gesù invece capovolgerà questa loro storiografia, afferrando l'opportunità offerta dalla domanda "dove sei?". E questa è la cosa più fondamentale da capire, che Gesù insegna che ciò che importa sapere del Messia, più che nessun'altra cosa, non è da dove viene, ma da chi viene. La cosa più importante da sapere riguardo al Messia non è da dove viene, ma da chi viene, e lui dirà più avanti: vengo da lui, vengo da Dio. Vengo da Dio stesso. I giudei hanno la storia di un supereroe in mente, la storia di un Messia tipo Batman, Superman, che doveva seguire la trama che in qualche modo avevano fissati in mente. Ma Gesù dice: lasciate che scambi la vostra storia che avete nella vostra mente riguardo il Messia con la vera storia. E dice: non sono venuto da me. All'inizio questa risposta non ha senso. Di dove sei, Keith? Io non sono da me. Wow, grazie, non mi dice niente. Invece dice tanto, perché nella storia del Messia che Gesù vuole inculcare nelle nostre menti, la cosa principale da comprendere è che il Messia non agisce da solo. Il Messia non è un supereroe che forse potrebbe anche in qualche modo essere in contrasto con l'Iddio Altissimo. Lui dice: io non sono da me, non agisco da solo. Non confondete la mia storia da Messia, da eroe, con nessun'altra storia, perché io non agisco da solo. Il punto principale da capire, come in tanti altri passi di Giovanni, è che il Messia agisce in perfetta armonia col Padre, rivelando il Padre, rivelando la natura di Dio. Questa storia del Messia è quello che dice Gesù: vi invito ad afferrare al posto di quello che voi avete basato. Poi dice qua: e colui che mi ha mandato è veritiero. Questa è la vera storia, questa è la base della vera natura dell'universo intero, la storia di Dio che si rivela in Cristo all'essere umano. Non è la tipica storia di un eroe. tutta la teologia, tutta la filosofia, la nostra interpretazione della realtà stessa in cui viviamo dipende dal fatto che il Messia è stato mandato dal Padre per rivelare la verità. Poi dice: voi non lo conoscete. Versetto sempre 28, voi non lo conoscete, voi avete nella mente una storia di Messia fatta a modo vostro, la storiografia che avete in mente del Messia come un eroe che nasce, conquista, vince, vi impedisce di conoscere ciò che è importante riguardo il Messia ed è il fatto che è mandato da Dio per farlo conoscere. E poi risponde nel modo più diretto alla domanda di dove sei, il modo più diretto quando dice, versetto 29, io lo conosco, ecco, perché vengo da Lui. Di dove sei, Gesù? Da dove sarà il Messia? Da Dio, da Lui, dal Padre. Il Messia, Gesù ci sta insegnando, è uno che viene da Dio stesso. Il punto focale della domanda, di dove sei, da dove viene il Messia? Non è il posto, ma è la persona. Giovanni 1,18, se volete guardarlo insieme a me, ci fa comprendere in che modo è venuto il Messia Gesù da Dio. Versetto 18 di capitolo 1 dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, cioè l'unico nel suo genere, questo vuol dire unigenito, che è nel seno del Padre, che è in una relazione di intimità familiare, condividono la stessa specie Dio nel seno del Padre, è quello che lo ha fatto conoscere. Di dove sei, Messia? Da Dio. Vengo per fare conoscere il vero, come nessun altro può farlo conoscere. Non è importante, dice Gesù, il luogo da cui viene il Messia. Ciò che è importante è la persona. E il fatto che il Messia viene da Dio equivale a dire che il Messia è Dio. Il Messia è Dio. 16:28, guardate con me, Giovanni 16:28. Una frase che sarebbe da spiegare molto di più nel poco tempo che abbiamo. Gesù dice 16:28, sono proceduto dal Padre, sono venuto nel mondo, proceduto. Nel modo in cui un figlio biologico procede dal padre biologico, il figlio procede dal padre, è un procedere eterno, non toglie dal suo essere Dio a tutti gli effetti, però parla della sua natura in comune col padre, procede. Ha una relazione simbiotica col Padre. Non sono la stessa persona, ma condividono la stessa essenza. Guardate quanto interessante 15:26, perché parla di un'altra figura in questa famiglia divina. Dice in 15:26, quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre. Vediamo che dal Padre procede sia il Figlio, il Messia, come rivelatore per eccellenza del Padre al quale nessuno ha visto, e procede anche lo Spirito Santo. Una famiglia di tre. Vengo dal Padre, dice Gesù. Potete tornare a Giovanni 7. Vengo dal Padre, comunico il suo carattere. Perché? Perché il suo carattere è anche il mio. Così vi insegno chi è veramente questo Dio. Nessuno può spiegare Dio se non Dio stesso. Né un angelo, né una persona molto speciale. Nessuna creazione può spiegare la vera realtà di Dio se non Dio stesso. E lo fa nel Figlio, come figura oggettiva che si può vedere, studiare, e lo fa nello Spirito, rivelando ai nostri cuori, rendendo reale in modo sperimentale quello che la Bibbia dice. L'ultima cosa in Giovanni 7, prima di passare al secondo punto, sarà molto più breve, ve lo prometto, dice che la reazione alla spiegazione di Gesù. Gesù parla in questi termini così alti, di solito risulta nel fatto che vogliono fermarlo, cercavano perciò di arrestarlo, dice così. Perché? Beh, ci sono solo tre opzioni per cui hanno voluto fermare Gesù. Numero uno, Gesù era un pazzo, per questo volevano fermarlo, era un pazzo, era fuori di testa, credeva di essere Dio, bisogna arrestarlo e metterlo in carcere. Forse non era un pazzo, forse era un bugiardo, vengo da Dio, chi sei, un megalomane, pensi di essere Dio, mettiamolo in prigione. O era Dio? Era veramente Dio. Ah, ma forse era un incompreso, forse lui non si è fatto comprendere bene dalle persone che l'ascoltavano, allora era molto semplice, fermava tutti e diceva stop, vedo che voi state fraintendendo, pensate che io mi stia autodichiarando Dio, permettetemi di dire subito che non è così. E se non l'ha fatto siamo di nuovo a punta da capo, era un bugiardo. Se lui sapeva che lo stavano fraintendendo, perché non ha corretto la situazione? La realtà è che questo volerlo arrestare dimostra che nel voler correggere la storiografia degli ascoltatori hanno compreso benissimo quello che lui stava dicendo, ed è che lui veniva da Dio, dal seno stesso del Padre, per rivelare nell'unico modo possibile che Dio si avvicinasse in persona. La seconda parte che Gesù ritiene importante per comprendere la figura del Messia è dal versetto 31 fino alla fine della sezione, che è 36. Vedremo solo alcune cose in modo veloce. La seconda domanda che risponde Gesù riguardo la figura del Messia e la sua destinazione. Insegna che la destinazione è una destinazione da dove è venuto. Però anche questa risposta sorge da alcune confusioni. E in 31 e 32 vediamo l'altra reazione, molti della folla credettero in lui e dicevano quando il Cristo sarà venuto farà più segni miracolosi? La domanda riguardo i suoi miracoli fa sì che ancora una volta loro si chiedano se lui è veramente il Messia. Ora da nessuna parte è scritto che la venuta del Messia sarebbe accompagnata da segni, però loro nella loro mente collegano le cose. Una cosa interessante viene da questo punto ed è che sono considerate credenti, anche se noi forse nella nostra valutazione diremo che tipo di fede è migliore, la fede che ha bisogno di segni o la fede che è talmente forte che non ha bisogno di vedere niente. Ovviamente diremo la fede che non ha bisogno di essere in nessun modo confermato. Però questi abitanti di Gerusalemme credono in base a questo. Sì, la fede migliore è la fede che non richiede segni, però notate che anche la fede più debole qua viene considerata come una fede salvifica, non è incoraggiante. Gesù in questo caso prende le persone dove li trova. E forse, caro fratello, cara sorella, oggi la tua fede è veramente debole. Forse sei arrivato strisciandoti in mezzo a noi. Non hai una fede da leone? Non hai una fede che riesce a credere e andare avanti con Gesù, benché non si veda niente, c'è solo un disastro intorno a te? E vorresti avere una fede più forte? Forse sei arrivato qua e dici ho bisogno di vedere la mano di Dio, ho bisogno di vedere qualcosa nella mia vita. E poi viene la domanda se forse non sono neanche un credente affatto. Voglio incoraggiarti che nella misura di fede che hai, Dio ti viene incontro. Nella misura di fede che hai, Lui, come dice in tanti posti, non ti caccerà via. Accettato la fede povera, misera, necessitata di prove, e lo farà anche nelle nostre vite. Poi Gesù coglie l'opportunità. Vogliono cacciarlo via, 32 farisei mormorano, vogliono arrestarlo, Gesù li rasserena e dice: sono con voi per poco tempo ancora. Infatti tra 6 mesi lui sarebbe andato in croce. Vogliono che Gesù sparisca, questo è il senso di questa frase. Gesù prende al balzo questo loro atteggiamento e dice: non vi preoccupate, sono con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui, ecco, che mi ha mandato. Così descrive Gesù la carriera del Messia. Il Messia viene e poi se ne va. Questo è il riassunto dell'aspetto più importante della carriera del Messia. Viene da Dio, Giovanni 6,46, nessuno ha mai visto Dio se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre, Giovanni 6,46. Viene da Dio e poi se ne torna allo stesso posto, 62, che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima. Oh, dice, il Messia non è come voi pensate. Il Messia non è un semplice supereroe come potete immaginare. Viene da Dio con lo scopo di spiegare Dio e poi se ne torna da dove è venuto. Giovanni 17,4, io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato di fare. Ora, Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che avevo presso di te, vicino a te, da prima che il mondo esistesse. Gesù sta capovolgendo le loro idee riguardo al Messia. Loro pensavano che se ne andrebbe tra i greci, andrà forse tra i dispersi, tra i greci. È lì dove sta pensando di andare. Non hanno una categoria per ciò di cui Gesù sta parlando. Il Messia deve tornare laddove era prima. Però questo è il messaggio che vediamo in tutto il Vangelo di Giovanni ed è parte essenziale della dimostrazione di Giovanni che Gesù è il Messia. Non puoi dire che Gesù è il Messia se non hai questo concetto. Che viene dal Padre, torna dal Padre, che la sua carriera è fatta da questi due fermalibri sulla terra. Io salgo dal Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Non dice Padre nostro, perché è Dio nostro, la sua relazione col Padre da figlio è diversa dalla nostra relazione. Noi siamo adottati, ma lui è figlio, condividendo la stessa specie. Dio mio, Dio vostro. La nostra relazione con Dio è diversa dalla relazione del Messia, il Dio incarnato con Dio. Come diceva Giovanni 1,18, Gesù dice che è l'unigenito figlio, l'unico del suo genere, il genere è Dio, nessuno è figlio divino dal Padre divino, nessuno è figlio divino dal Padre divino, come lo è Gesù con il Padre. Dice poi che, come diverse volte è successo, lo cercherebbero per farlo fuori, lo cercherebbero, ma non lo troverebbero. Dove andrà che non lo troveremo? Gesù dice, versetto 34, mi cercherete e non mi troverete, dove sarò voi non potete venire. Wow, tremende parole. Dove io vado, voi non potete venire. Finché non si comprende e si crede nel Messia, tale Dio mandato da Dio, non si ha accesso alla vita eterna. Finché non si crede nel Messia, tale Dio mandato da Dio, dice qua, voi non potete venire, non avete accesso alla vita eterna. 5,38 l'ha già detto, la sua parola non dimora in voi perché non credete in colui che egli ha mandato. La parola non è in voi, non credete. Prima Giovanni 2,22, chi è il bugiardo se non colui che Gesù è il Cristo venuto da Dio, che è il bugiardo, se non colui che nega che Gesù è il Cristo venuto da Dio. Egli è l'anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Le porte del paradiso sono chiuse. Voi non potete venire. Questo è l'essenza dell'essere Messia di Gesù Cristo. E se non si abbraccia, se non si comprende, se non si afferma, dice Gesù, voi non potete venire. Non potete venire. Cari fratelli e sorelle, ora che sai meglio, mi auguro, con chi abbiamo a che fare, il Messia da Dio, tornato da Dio, voglio chiederti, cambia qualcosa? Cambia qualcosa nella tua vita? In che modo deve cambiare? Lo amerai di più di quello che l'hai amato finora. È venuto giù. Chi è venuto giù? Un mandato da Dio? Se è solo un mandato da Dio, allora l'accusa che Dio Padre ha fatto abuso di figlio sarebbe vero. Ma non è così che stanno le cose. È venuto giù Dio stesso. Non ha abusato di un altro. Ha portato su di sé la pena. Lo amerai di più. Crederai sempre di più. Perché Lui è Dio. Lui può prendere sulle sue spalle qualsiasi cosa tu abbia da dargli. Tutti i tuoi peccati. Solo Dio può farlo. Lo ubbidirai sempre di più. Prenderemo le parole del Messia, il Figlio di Dio, non come dei consigli, lascio, perdo, ma come dei comandamenti dalla voce e dalla bocca di Dio stesso. Non è un'opzione ciò che Lui dice nella sua parola. Fratelli e sorelle, che Dio ci aiuti a dare l'onore, la gloria, la maestà che merita di ricevere Dio incarnato, il Messia, alla sua Chiesa. Preghiamo. Caro Padre, grazie perché Tu non ci hai lasciato nel buio, grazie perché la Tua parola ci insegna chi sei, come approcciarci a Te, grazie perché Tu, Gesù, ci hai insegnato l'origine del Messia, il destino, e poi ci insegnerai in cosa consiste il far parte del Tuo regno, del regno che Tu hai inaugurato e che porterai alla consumazione un giorno. Grazie per la Tua parola, nel nome di Gesù. Amen.
Siamo a un momento solenne, quello di celebrare la cena del Signore, alla fine del culto, ma non è relegato nei nostri cuori alla fine di un momento centrale.